Stai ascoltando? Questo è uno spazio pubblicitario, uno spazio che anche tu puoi prenotare per far conoscere a tutti la tua attività commerciale, le tue offerte, ma soprattutto per incrementare i tuoi guadagni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Ora hai ascoltato noi, magari domani saranno gli altri che ascolteranno te. Per la tua pubblicità su Radio Tua 800 21 34 13 800 21 34 13
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua con un appuntamento bello scoppiettante, quello di questa sera. Perché? Perché andiamo... Adesso si possono riusare questi termini. Lo dico e lo chiedo a Silvia Trillini, che questa sera sostituisce Ferdinando Vicini. E lo chiedo anche a Giuseppe Poli, Resto del Carlino. Si possono usare questa volta, in questa stagione, la parola fatidica derby? Si può usare o ci prendiamo gli insulti come lo scorsi anni?
Intanto buonasera a tutti, buonasera al popolo dorico, ciao Peppe, ciao Stefano.
Ciao Silvia, ciao Stefano.
Beh, diciamo che in fin dei conti non sono nemmeno tanto pochi in questo girone.
Non sono pochi derby e
possiamo utilizzarlo.
Si possono utilizzare
il termine, non è che iniziamo a prendere gli insulti nel senso di dire no, ma il derby è solamente uno, tutti gli altri non valgono. No, valgono anche quelli di questa stagione, perché sono talmente tanti, come li vogliamo chiamare? Derby, sono derby regionali, anche quell'altro derby regionale, però questi derby regionali, non lo so, come ne usciamo?
Allora, adesso c'è una differenza, no? Cioè, un conto è un derby con l'Atletico Ascoli e un conto è un derby con il Castelfidardo, la Recanatese, la Vigor Senigallia, cioè 20 chilometri, dai.
Un derby provinciale, ma non tutti, perché poi dopo andiamo anche lo stesso ad Ascoli. Andiamo,
sì, quelli
andiamo
sono derby più sentiti per la storicamente per il campanilismo
sono più sentiti
Ascoli,
però ecco. Per i puristi perché qui dobbiamo sempre considerare,
per i puristi il derby è quello con i portuali, va bene.
E abbiamo rischiato quest'anno di fare il derby con i portuali. Che tra altre cose ho visto su Facebook hanno un nuovo sponsor, va bene, dai, auguriamo miglior fortuna anche agli amici portuali. Dopo ce ne occuperemo comunque del campionato di eccellenza, perché la seconda squadra cittadina.
Uno sponsor che li porta in paradiso.
Esatto, spero per loro che li porti sicuramente in paradiso. E comunque diciamo, seconda squadra cittadina, i portuali, ma anche la seconda squadra che gioca allo stadio del Conaro, quindi occhio particolare
anche
per questa.
Pare che i problemi relativi a Giuliani di Torrette verranno rapidamente sistemati, e quindi pare che i portuali possano tornare a casa loro, insomma, a giocare come hanno fatto fino all'anno
fino
scorso
adesso. E respirare un po', il manto arbuso dello stadio del Conaro, perché ovviamente due squadre che non c'è respiro, insomma, ecco, diciamo anche questo. Allora, cari amici miei, 334 35 20 488 per i vostri impegni e per i vostri messaggi. Chi mi scrive questo, che io non ci vedo, ragazzi, di Diotrie sono calate da pecchio.
Ferra, che dire, se li vogliamo ricominciare a chiamare derby significa che ci siamo ridimensionati e abbiamo acquisito consapevolezza di essere una società da dilettanti.
Immaginavo che arrivava subito un messaggio del genere, però come li vuoi definire? Io non lo so, si chiamano derby, cioè derby regionale in ogni caso, che poi dopo
derby ce n'è uno,
sarebbero due i derby veramente, no? Quelli a noi cari, uno è quello regionale e uno è quello extra regionale un po' più basso.
Sì, sì, ho capito.
Che grosso modo è dalla stessa regione. Uno è Nord Abruzzo, uno è Nord Abruzzo e uno è Abruzzo centrale. Abruzzo centrale. Quelle, per
una
noi
mesata arriva uno,
storicamente sono quelli i nostri derby, però insomma, ecco,
vabbè, chiamiamoli come vogliamo,
fate come vi pare, però
se vuoi emozioni, però stasera è così,
quelle non
stasera è fine settimana, siamo un po' così,
siamo carichi, l'importante è quello, essere carichi, perché insomma in ogni caso stiamo parlando di calcio, poi dopo che l'occhio, oltre a quello che avviene in campo, vada obbligatoriamente all'extracampo e al fatto che fra tre giorni è ottobre e ancora siamo con un grande punto interrogativo su quello che è l'aspetto societario, è un altro focus parallelo, ma al momento a noi ci interessa quello del campo.
È un po' anche quello del campo d'allenamento.
È anche quello del campo, altro, giustamente, perché c'è anche il fatto che con settembre si chiude teoricamente la parentesi Terre di Malouk e si sta lavorando su quello, si sta lavorando, leggevo e sentivo, su Passo Varano, sulla possibilità, anzi di Varano, del campo di cricket, di recuperare quel campo lì, insomma c'è movimenti, in realtà qualche campo ce l'avremmo, ma non sono attrezzati, non hanno manutenzione adeguata per giocarci a calcio.
Allora vi racconto questa.
Vai, dai, che tu sei informato.
Oggi è in forma.
Vi racconto
questa.
Non so quanto sono in forma, però finché resisto vado avanti a macchinetta. Allora, l'Ancona ha sondato anche il campo di Polverigi.
Che bello,
che è bello, che mi risulta essere un biliardo. La squadra gioca, se non ricordo male, in terza categoria, ha un settore giovanile importante, e pare che l'Ancona avesse trovato l'accordo con la società di Polverigi, ma non ha trovato l'accordo con il comune, visto che l'impianto è comunale, e quindi il comune ha detto all'Ancona no. E quindi l'Ancona ha dovuto continuare a fare ricerche altrove. È un peccato che non ci sia collaborazione tra amministrazioni comunali, anche se, e qui getto il sasso e nascondo la mano, anche se amministrazioni comunali di opposte fazioni politiche. Voglio dire, tutto sommato, lo sport dovrebbe essere
sopra a tutte queste parti, a queste diatribe, però sappiamo che l'Ancona sta anche tentando di ripristinare un nuovo accordo con Marinelli per usufruire anche nel mese di ottobre delle terre del campo alle terre di Malouk.
È vero anche questo, Silvia, però questa non è una cosa che andrà avanti per tutta la stagione.
No, guadagni quindi, se va bene un mesetto,
però
poi
bisogna trovare una soluzione nell'arco del prossimo mese, e secondo me al momento la fotografia è quella che l'Ancona finisca a fare allenamento al Dorico e al Del Conero, magari sfruttando lo stadio nel momento in cui i portuali tornassero al Giugnali, sfruttare lo stadio per un paio di allenamenti alla settimana, facendo gli altri allenamenti sul sintetico del Dorico.
Però ecco, intanto per la prossima settimana dovrebbero ricominciare gli allenamenti appunto da martedì alle terre di Malouk, tempo permettendo. Poi, come dicevi tu, c'è sempre il paracadute stadio Dorico che consente all'Ancona di allenarsi eventualmente la mattina, perché poi il pomeriggio ci sono anche, no?
Sì, vabbè, il Dorico ha sicuramente dei fattori positivi, no? Il fatto che intanto è un manto di ultima generazione, quindi non è duro come il manto del Paolinelli, poi le dimensioni sono quelle del vecchio stadio, quindi essendo quelle del vecchio stadio, insomma, non è un manto, non è un campo stretto come altri se ne trovano. Lì l'Ancona sicuramente può lavorare in tranquillità, però è un campo in sintetico, e lo staff di Mister Gadda cerca un campo in erba naturale.
Ecco, poi oggi è arrivata questa, lo diciamo per dovere di cronaca, la chiusura della querela US Ancona per il ricorso contro l'SSC Ancona, quindi il ricorso voluto da Agnello, che è stato giudicato inammissibile, è stato quindi respinto dal Tribunale Federale Nazionale. Un verdetto di cui già si sapeva l'esito, Peppe.
Vediamo se Agnello avrà voglia di andarsi a scontrare con altri tribunali, a spendere soldi, a perdere tempo in altre direzioni. Francamente non riesco a capire quale potrebbe essere il senso di tutto questo, però ognuno è libero di fare ciò che vuole. E intanto anche questo capitolo, per quanto insomma fosse, no, non è che avessimo perso il sonno, no?
Assolutamente no.
Su questa cosa, quindi guardiamo avanti.
Anche se ci piacerebbe sfrucogliare un pochettino per capire come la precedente società è riuscita a sbolognare al dottor Agnello l'Ancona.
Guarda, mi piacerebbe soprattutto capire se qualcuno ha fatto istanza di fallimento, e se non l'ha fatta, perché, cosa gli è stato promesso, perché i famosi 2 milioni di crediti penso che forse siano anche di più a oggi, e quindi non ci risulta che i calciatori siano stati pagati. È vero che per quello ci sono le fideiussioni, però in fondo adesso noi stiamo seguendo la storia di un'altra società, di un'altra realtà, un altro campionato. E tutto sommato queste cose ci portano soltanto un po' di mal di stomaco, no?
Sì,
rispetto a tutto quello che è successo
tutta quest'estate, che ci hanno fatto venire il mal di stomaco. Però è vero che siamo concentrati su quelle che sono le sorti della SSC Ancona, è vero che la concentrazione massima è rivolta ovviamente al campo, no? All'area tecnica, ma è anche vero che dall'altra parte, in ambito societario, stiamo tutti attendendo
aspettando
con ansia questa data, che non solo è stata rimandata in più di un'occasione, parlo della data della riunione in cui i soci appunto dovevano incontrarsi per dettare, no, le cariche, quindi istituire il nuovo organigramma.
Ma tanto si dovranno mettere d'accordo, Silvia, cioè
io
penso che, cioè, qual è l'alternativa al mettersi d'accordo?
Mettersi d'accordo?
Non penso che vogliano far saltare il banco per ripicche personali, no? Quindi tra l'altro, invece, volevo salutare qualcuno che già ci sta scrivendo, visto che mi saluta Piercarlo, saluti ricambiati. Raffaele dice: se chiedono altri 3 mesi provano a sistemare l'ex campo del Poggio. A parte che Piercarlo dice che il campo del Poggio è piccolo, ma io dico anche che, come abbiamo detto in un'altra trasmissione, se non ricordo male, il campo del Poggio, al di là del fatto che adesso ha l'erba alta 1 metro, ma sono erbacce, cioè il campo
è distrutto proprio il campo, quindi, del Poggio, e al momento, quindi, è un campo di patate, sì e no,
andrebbe
non
come
lavorato.
Minimo risseminato completamente, e se ne parleremo per l'anno prossimo.
Mi ricordo che era stata buttata lì anche l'opzione, che chi segue i colori biancorossi se la ricorda, del campo della Marina. Se era stato chiesto all'ammiragliato l'utilizzo,
anche questo non si sa
che fine ha fatto
quella risposta,
perché la nostra vecchia Ancona, ricordiamo che a suo tempo aveva usufruito per un periodo del campo della Marina.
Ma il campo della Marina
è un signor campo,
è un bel campo.
Ci ho fatto il militare, ragazzi. Conosco a miei tempi, conosco.
Di Piazza Ugubassi, perché quell'altro è diventato parco,
sì.
Quell'altro campo della Marina che c'era ai tempi nostri, Stefano, quindi noi ce lo ricordiamo, quello che stava in via sopra via Panoramica,
sì.
No? È diventato parco.
Però quello era più, non era grande come questo qua, insomma, questo del piano è stato sempre curato, eccetera.
Un gioiellino, quello
era un gioiellino all'epoca ed è rimasto tale.
Senti, ma invece l'ha
trascorso qualche tempo.
Dicevamo anche a microfoni spenti, è vero che c'è quell'appezzamento, quei 7,5 ettari che sono rimasti là tra Ciavattini e il parcheggio del Conor, la stazione, ok. Ma con tutti questi lavori che sono già cominciati per il discorso, no, della piscina olimpionica e le varie altre strutture dedicate appunto al padel, Non è che c'è uno spazietto.
Ma io credo che quello che è stato oggetto del bando dell'US Ancona di Tony Tiong tornerà oggetto di bando non appena ci sarà una società in grado di prendersi l'incarico di costruire, di cominciare a costruire lì qualcosa. Per costruire qualcosa intendo almeno un campo d'allenamento con spogliatoi, senza dover pensare a la cittadella sportiva di Tony Tiong e tante cose
ripompose, no?
Sì, che
così
avrebbero richiesto anni e anni, però un campo in erba, magari un campo
fattibile,
in sintetico, è uno spogliatoio e gli spogliatoi necessari, quei magazzini, quello che è, penso che non sia un discorso impensabile, sicuramente non per adesso comunque.
Però capiamo che tutto passa per questa, diciamo, riunione dove verranno appunto dettate le cariche tra i soci e quindi di tutto il direttivo, anche per il discorso poi del fundraising, diciamo, chiamiamolo così, della ricerca, no? Di eventuali nuovi partner da inserire, no? Nel contesto economico societario, perché poi quella è un po', quello sarà un po' il motore di tutta la baracca.
È il concetto di espresso da Vincenzo Guerini e da Massimo Gadda, cioè entro l'anno prossimo ci deve essere non tanto un grande risultato da parte dell'Ancona squadra, ma un'Ancona società più forte di quella che abbiamo adesso, più in grado di affrontare il futuro con serenità e di crescere passo passo. Non dimentichiamoci che questa è una società nata il 4 luglio, se non ricordo male, e quindi è una società che non ha neanche 3 mesi.
Sì, una società giovanissima. La domanda che molti si fanno è se questa società, i soci di questa società, abbiano intenzione poi di andare avanti. E questa è la domanda più grossa, e che magari frena anche l'ingresso, finché non viene fatta chiarezza, di altre entità, perché uno vuole la tranquillità e la stabilità per proseguire, che è quello che sta chiedendo il presidente onorario, no? Mi pare che questo sia.
Certo, ma io penso che sistemando le cose un passo dopo l'altro, e sicuramente anche con i risultati dal campo, magari con i risultati sugli spalti, perché ricordiamoci
aiutano,
ricordiamoci che praticamente può essere uno dei primi sponsor, no? L'apporto della tifoseria sugli spalti, questa società può crescere, può e deve crescere.
Intanto, a proposito di risultati, noi ci avviciniamo a quello che è l'argomento, diciamo, principale della serata, che è la partita contro la Vigor Senigallia. Sappiamo che in settimana è partita la prevendita, possiamo già dire che sono stati staccati, almeno 600 tagliandi, appunto per quello che riguarda la tifoseria dell'Ancona, perché ci risulta che l'Eni Caffè abbia finito tutti i 300 biglietti che aveva a disposizione. Al bar Giuliani ne saranno rimasti poco meno di 100, non sappiamo il dato preciso del bar Stadio, però insomma dei 200 il loro possesso contiamo che almeno un centinaio ne hanno venduti.
Visto l'andamento al Giuliani e all'altro bar,
sì, eccolo qua, questo è il comunicato della società, quindi ho aperto.
Sì, non vedo il nome dell'altro bar che hai appena menzionato,
Stadio Bar.
Dicevo, visto l'andamento di Giuliani,
è stato tolto perché è finito,
infatti non lo ritrovavo. Dicevo, Stadio Bar, che comunque è uno stadio storico attaccato al Dorico, in pieno centro, penso che non potrà andare
ci
in
siamo
controtendenza
passati tutti,
rispetto
a Stadio Bar. Ci siamo passati tutti perché è uno dei luoghi dove venivano i risultati,
luoghi iconici di Ancona.
Quando l'Ancona giocava in trasferta o al piano, che si controllava la bandiera e in che stato era messa, se era alta, se non c'era, e quindi capivi già come era andata a finire, oppure passavi a Stadio Bar che c'era l'aggiornamento in tempo reale, che è quello al di là delle radio. Ma poi sono arrivate le radio, ce n'è una in particolare che l'ha seguita in tutte le categorie, mannaggia lei.
Senti, ma Stefano, stasera la domanda te la faccio io. Sì. Ma secondo te, mettiamo che i biglietti, come abbiamo detto, sono circa 600, quelli venduti e 800 quelli disponibili. Facciamo sold out con domani?
con domani secondo me facciamo sold out, perché l'interesse ce n'è tanto e poi sappiamo insomma che i rapporti tra le due società sono buoni, quindi secondo me facciamo sold out e facciamo anche un po' di over.
Sì, sì. Dai, sì,
un po' di overbooking.
Mi sa tanto che ci sarà un po' di overbooking, come sempre, insomma, c'è sempre stato questa situazione. Poi il tempo ci assiste, e la voglia di giocare c'è. Sicuramente non sarà la partita di Coppa Italia, sarà una partita vera sotto tutti i punti di vista. E quindi, insomma, bello, dai, sarà una bella cornice. Non sarà un derby.
Sarà una trasferta vicina.
Così la contentiamo, dai, a chi...
Che racconta anche tanti precedenti, no? Però tra le due, appunto, squadre.
Adesso, senza offesa, ma vogliamo... Per quelli che c'hanno i capelli, a chi gli è rimasto, no? Ma vogliamo ricordare che, insomma, altre situazioni erano con l'Osimana, erano con la Jesina. Cioè, per i vecchi, come me, insomma, adesso non do... Giuseppe,
è un derby,
assolutamente,
dai,
ma anche questi erano scontri che infiammavano ai tempi. Cioè, c'era il sapore particolare, però insomma la tifoseria era quella e erano vissute veramente intensamente queste partite. Poi per me, noi siamo cresciuti, abbiamo toccato altre categorie, è ovvio che poi dopo l'ambizione cresce di pari passo, però ricordarci che anche quelli erano derby molto sentiti ricollega il fatto quando uno dice ma perché dalla provincia non seguono noi? C'è un discorso storico del suo tempo, quindi devi guadagnartela di nuovo. Qui ci sono tanti messaggini, se noi andiamo un pochettino...
Sì, no, ma volevo anche dare questa informazione perché me lo chiedono spesso, come e dove si ritirano gli abbonamenti, cioè la tessera. Allora ve lo dico subito al Pala Rossini, all'ufficio della PJ Investigation, lunedì 30 settembre, cioè oggi è lunedì 30 settembre,
no,
è proprio di
settembre,
no,
dopo la partita,
considerando che oggi è venerdì, che siamo in pregara, non può essere,
infatti,
no?
Me l'ho chiesto apposta, sono un po' sfasato, quindi lunedì 30 settembre,
cioè gli ultimi abbonamenti si potranno prendere a partire
dalla prossima
lunedì.
Settimana, oh, ecco, lunedì 30 settembre dalle ore 16 alle ore 21, mercoledì 2 ottobre dalle ore 16 alle ore 21 e giovedì 3 ottobre dalle ore 16 alle ore 21, quindi c'è un ampio margine di tempo per poter andare a ritirare queste tessere. Mi raccomando, no al botteghino dello stadio del Conero, ma al Pala Rossini, quindi un po' prima.
Tra l'altro l'abbonamento è per le partite in casa, oggi adesso c'è una partita in trasferta, anche se a Senigallia, quindi è chiaro che dalla prossima settimana si possono ritirare gli abbonamenti che serviranno poi per la successiva partita interna, che è con...
Vai.
Adesso
arriva,
ci arriviamo.
Però guarda che possiamo anche raccontare prima la giornata.
Non me lo ricordo.
La giornata di domenica. Allora, parliamo quindi della quarta giornata, ma Stefano è già andato ovviamente oltre,
Sora,
perché ci ricorda che giochiamo
Sora,
con il Sora
domenica
in casa.
6 ottobre con
io
il
lo so
Sora.
Perché non ho il calendarietto dei Cuba sotto mano, quindi prego Eros Giardini di farmene avere uno, grazie.
Io invece non ho la memoria, perché ormai dopo una certa età, Stefano,
nemmeno io alla mia età, che sono un pelo più giovane, non tanto.
Te sei sbagliata da una settimana, hai detto niente. Allora.
Però no, ma infatti solo ad oggi sono proprio così.
Allora, tanto
sono un po'
qui
finita.
Io metto la classifica.
Però quello in borsa, capito? È come
poi
un
dopo,
certo.
Poi
certo.
Dopo prove
un'agendina pro memoria.
Ecco, poi fra poco riproverò a chiamare il nostro primo ospite che non ci risponde. Allora, questa intanto è la prossima giornata che andremo a seguire domenica come di consueto partendo dalle 14:50.
E quindi?
E quindi Termoli Roma City, Chieti Castelfidardo, Teramo Avezzano, Civitanovese Notaresco, Fermana Isernia, Recanatese Atletico Ascoli, San Benedettese L'Aquila, questa è una bella partita. Poi Sora Fossombrone, Vigor Senigallia, Ancona, come giustamente sappiamo.
Cosa vorresti dire? Che San Benedettese L'Aquila è un derby?
No, non è un derby, ma una partita tra due squadre di questo girone, tra le
considerate
più favorite.
Tra le più importanti,
tanti,
sicuramente.
Ecco, è quasi insomma, un derby.
Occhi puntati su questo match per cominciare a vedere le prime... i primi verdetti che poi non sono mai ovviamente definitivi, perché siamo alla quarta giornata, sappiamo, no, come funzionano oggi i campionati anche con il mercato in corsa, come cambiano poi, no, da gennaio in poi. Però insomma, certo, chi parte con un organico già ben attrezzato si presuppone che poi vada ad occupare perlomeno i primi posti della classifica, tra cui tra l'altro la San Benedettese non è partita, no? secondo quelle che erano le aspettative, no? Si deve ancora rodare come squadra, ne abbiamo parlato lunedì, mentre l'Aquila insomma sta venendo fuori bene. Per quello che riguarda invece Vigor Senigallia Ancona, Peppe, non ci dovrebbero in casa biancorossa essere stravolgimenti su quello che su quelle che sono state le formazioni, no, schierate in queste prime tre giornate da mister Gadda. Capiremo adesso se Magnanini sarà confermato nuovamente al posto di Bellucci in settimana, che non sta benissimo, ma poi glielo chiediamo perché l'avremo in diretta, se ci risponde ovviamente. Sapevamo che in settimana anche Allucci, no, era uscito dalla partita con il Chieti un pochino dolorante, però dovrebbe essersi ripreso, per cui
sono gli unici due dubbi che ho riguardo alla formazione, infatti, cioè il primo appunto Magnanini, che poi è un mancino, no? Quindi è stato preso proprio per giocare in quella posizione da braccetto di sinistra della difesa 3, oppure Bellucci che però è di Senigallia, quindi sentirà particolarmente la partita. In che condizioni è la sua caviglia non lo sappiamo, però lui è rientrato da una settimana ormai ad allenarsi con la squadra e quindi penso che sia abile e arruolato. Lo stesso discorso vale per Allucci è stato fermo lunedì col resto della squadra, poi martedì, mercoledì ha ricominciato ad allenarsi ieri, si è allenato oggi, farà la rifinitura domani, tre allenamenti per valutare quelle che sono le condizioni. È chiaro che se il giocatore dice sto bene, fatemi giocare, penso che Gadda non se ne priverà. Diversamente penso che ci sono due giocatori come Pecci e Gianelli che sono pronti a subentrare al suo posto. Ma secondo me la formazione più probabile è quella che abbiamo visto in campo contro il Chieti.
Ecco, problemini ci sono anche in casa Vigor, perché Pesaresi, così come Alonzi, non stanno benissimo. Poi ne parleremo nella seconda parte di puntata con il nostro collega del Corriere Adriatico per capire appunto se mister Clementi, a fronte di queste due possibili assenze, non ha pensato già di cambiare qualcosa, ovviamente, nel suo 11 da schierare contro l'Ancona. E intanto Stefano sta continuando a provare a chiamare il nostro ospite, magari se non ci riusciamo possiamo passare al prossimo con un po' di anticipo, poi magari lo recupereremo.
Intanto leggiamo, se sei d'accordo, che il messaggio di Gianni, che dice: se domenica giochiamo come affermo vinciamo pure a Senigallia. Anche se giochiamo come abbiamo giocato contro il Chieti, magari.
Sì, fermo.
Forse segnando almeno un gol, però. Perché sì. se non segni, difficile
è
che vinci.
È ovvio anche questo. Abbiamo di fatto anche chiamato in causa, no, il direttore sportivo Tamai in settimana per quello che riguarda il reparto offensivo biancorosso, perché forse è lì, no, che potrebbe mancare un tassello che magari non viene colmato ora, ma magari nel mercato di dicembre, qualcosa proprio per sopperire in zona offensiva la lacuna, potrebbe, ecco, inserirsi qualche innesto.
Io onestamente, Silvia, ancora dopo tre partite di campionato non so se l'Ancona ha una lacuna in attacco. E mi spiego, Martiniello sta andando forte e Belcastro ancora si è visto poco, ma sono convinto che si vedrà. Amadori è un attaccante che mi piace molto, anche se è un under, ma viene considerato come fosse un over per le sue caratteristiche. E poi c'è Sambu, l'altro trequartista o seconda punta, che anche lui ha delle caratteristiche interessanti. Aspetto di vedere l'Ancona nei prossimi due mesi.
Ok, Ok, perfetto. E intanto abbiamo il nostro primo ospite in diretta che è un doppio ex, dobbiamo dirlo, quindi ha vestito sia la maglia biancorossa che quella della Vigora Senigallia, anche da allenatore, e lo presento subito. Buonasera mister Gabriele Morganti. Ciao mister, ben trovato.
Buonasera a tutti.
Allora, dicevo, no, prima di affrontare il presente andiamo un pochino a spulciare il passato. Hai vestito la maglia biancorossa nell'anno 84-85, era diciamo l'ancona dell'era Longarini, no? Era agli albori, no?
Era proprio l'inizio. Sì, c'era Magliani, dopo qualche mese hanno preso totalmente i Longarini, esatto.
E quindi ti volevo chiedere che ricordi hai di quella stagione, che fu una stagione diciamo avvincente, perché l'Ancona aveva tanti buoni giocatori in rosa, però di fatto la Serie B, questa promozione, alla fine non arrivò.
Sì, diciamo, hai detto bene, nel senso che potevamo fare qualcosa di più sicuramente, ma comunque siamo arrivati, credo per la prima volta, a far giocare all'Ancona la Coppa Italia, che all'epoca potevano affrontare le squadre anche di Serie A. E addirittura dopo, l'anno dopo venne l'Inter di Rumenig, quindi per la piazza fu una grande cosa. Io ho quel gran bel ricordo di tutta la squadra, di tifosi, ma soprattutto della meravigliosa curva che chi non ci ha giocato non lo può capire. Quella curva lì del Dorico era qualcosa di straordinario.
Così andando a leggere qualche nota di un libro che racconta la storia biancorossa, orgogliosamente Ancona, mi è balzata all'occhio una foto in cui tu mister ce l'avevi con mister Marchioro. Adesso non so se ti ricordi quell'aneddoto, però dalla foto si vedeva che era un attimo così.
No, ma aveva ragione lui, perché lì era un derby che aveva contro la Jesina, che perdemmo 1-0 in casa, ma io fui espulso, e quindi sì, ci fu una discussione, ma tu pensa che Marchioro io l'ho avuto sia nel Cesena, sia nel Como e sia nell'Ancona, quindi è un allenatore che diciamo ci siamo conosciuti molto molto bene, prima da giovane, poi da meno giovane, però sì, ci abbiamo avuto una gran bella discussione, però almeno al ritorno poi vincemmo, quindi facemmo una partita per uno, ecco.
Perfetto. Invece quelli che sono i tuoi ricordi con la Vigor Senigallia, penso sei cresciuto, no, nel vivaio della Vigor, poi hai trovato spazio e successo, insomma.
Guarda, sì,
in altri palcoscenici
a 15-16 anni in Serie B nella Vigor, e poi sono andato nel Cesena giovanile, e lì ho fatto 5 anni e poi sì, ho fatto una carriera, e poi sono tornato alla Senigallia, ho allenato per 3 anni dal 96-97 al 2000, credo, quindi anche lì, a parte che ci vivo, sono di Senigallia.
Sei di Senigallia, quindi, infatti.
Sì, sì, il sangue è un po' rosso-blu, ecco.
Ecco, allora, ok, torniamo al presente, ti chiedo subito, domenica ci sarà questa partita che non è una partita di Coppa, l'avevamo già vista affrontarsi qualche settimana fa proprio in Coppa Italia con la Vigora che l'ha spuntata ai rigori, ovvio che il campionato ha tutto un altro sapore, che partita ti aspetti?
Ma guarda, secondo me è una partita avvincente, perché la Vigora ormai da 3-4 anni ha lo stesso allenatore, ha una sua idea di gioco, e credo che quello sia la forza principale di questa squadra. Ma anche l'Ancona, a mio avviso, pur partendo tardi, ha fatto, secondo me, delle ottime scelte nel presidente e nell'allenatore, perché quando uno ha giocato in un posto e si è trovato benissimo, dove ha fatto tanto, si riporta dietro questi colori e danno sempre qualcosa di più. E sicuramente sono, secondo me, le persone che danno anche fiducia alla tifoseria. È chiaro che, ad esempio, domenica hanno perso, ma non meritavano. Può succedere che ci siano degli alti e bassi, soprattutto partendo dopo, ma secondo me l'Ancona può dire la sua anche in questo campionato.
Ecco, secondo te, visto che comunque sono due formazioni diverse, no? L'Ancona si è forgiata all'ultimo, nell'ultimo mese, insomma la Vigora è partita un po' prima, parte per favorita, l'Ancona diciamo un po' meno, ma sta venendo fuori piano piano. Ti chiedo quali sono i punti di forza di ciascuna delle squadre secondo te?
Ma guarda, secondo me intanto l'Ancona gioca un 3-5-2, che è il modulo che anche a me piace moltissimo, chiaramente deve essere sempre aggiornato costantemente, annualmente, però è una situazione tattica secondo me che può dare tanto. E a mio avviso, guarda, anche se sono partiti in ritardo, hanno in ogni reparto hanno dei giocatori importanti. Uno è il portiere, che c'è un nome che non riesco a dire, ma
Lauczemis,
anche se ha fatto un errore sul rigore, però è un leader, un buonissimo portiere. Poi hanno il centrale Kodromas, che anche lui, hanno Gulinatti, che è lo stesso, e davanti hanno Martinello. Quindi per me in queste quattro situazioni, che hanno dei giocatori importanti, gli altri possono crescere, maturare e diventare una squadra importante. Per me questi sono i loro punti di forza. E poi hanno l'allenatore che è sicuramente importante per questa piazza. Per la Liga Senigallia, ti ripeto quello che ho detto prima, hanno fatto per la prima volta da quando c'è questo allenatore un ricambio abbastanza importante di giocatori. Però, come ho detto in precedenza a qualche altro tuo collega, hanno cambiato tanto, ma per dare continuità in realtà, perché l'allenatore, il modo di giocare, il modo di stare in campo, la filosofia è la stessa. Chiaramente, a differenza degli altri anni, che tutto era un po' più automatizzato, adesso ci vorrà un po' più di tempo anche per inserire gli altri in questo contesto di gioco. Però la vivono, lo dimostra i 7 punti che ha, è una squadra importante che dirà la sua, come ha fatto in questi 2 anni di Serie B.
Senti, hai visto qualche partita nel frattempo di questo girone F?
Sì, ho visto qualche partita.
E se posso chiederti quale...
Sì, ho visto, guarda, ti posso dire che ho visto una squadra che... Adesso non voglio dire una cosa troppo presto, ma ho visto la prima partita di Fossombrone-Teramo.
Sì.
E mi è piaciuto tantissimo il Fossombrone, che fa un 4-4-2 semplice, ma con giocatori giusti, nei ruoli giusti. Squadra unita, compatta, che ha delle qualità importanti anche lì, ha un allenatore anche lì che tanti anni che allena la stessa squadra, quindi c'è continuità. E per me, non vorrei essere a sopportare, ma può essere una sorpresa di questo campionato, se non è infortuni, chiaramente, se tutta la cosa rimane com'è, perché per me ha dei valori anche nei giovani che giocano, gli under,
sì,
sono giovani titolari, cioè sono giovani grandi, e mi ha sorpreso molto, mentre mi ha sorpreso in negativo il Teramo, e quindi ci può essere una sorpresa che può essere il Fossombrone.
Beh sì, il campionato, il girone è diciamo competitivo, ma allo stesso tempo anche equilibrato, no? Per cui vediamo anche squadre favorite come la San Benedettese, che comunque ancora si deve totalmente rodare, magari ecco, verrà fuori sicuramente più avanti, quindi c'è modo, no, anche per le altre di tra virgolette combattere, no, sul campo.
Ma sicuramente, guarda, dire Aquila, San Benedetto, Chieti, di Senigallia, Roma City, è chiaro che le potenzialità le hanno, e il Teramo stesso, anche se non è partito benissimo. È chiaro che durante il campionato c'è una fase iniziale che è importante, ma poi c'è anche il mercato di dicembre che può ribaltare tante cose. Quindi
certo,
io dico solamente che chi parte bene comunque ha già delle idee chiare, hanno fatto del lavoro fatto bene. La Samba sta un po' faticando, ma anche lì c'è tanta pressione, dopo bisogna vedere anche i calciatori se la reggono, perché giocare a San Benedetto con 5.000 abbonati non è facile.
Eh sì, un bel ambiente anche lì. Senti mister, invece del Chieti che mi dici, una squadra che conosci bene perché ci sei stato sia da giocatore, se non sbaglio, ma anche da allenatore.
Ma guarda, io ti dico questo, il Chieti per me è la mia... Io ho il sangue nero-verde, prima ho detto un po' rosso-blu, ma il mio vero sangue nero-verde, perché ci ho fatto 4 anni il calciatore, capitano, ci ho fatto 1 anno direttore, 2 anni l'allenatore, e ho vinto il campionato sia da calciatore che da allenatore in C2, quindi per me Chieti è tantissimo della mia vita. Sì, e lì è successa una cosa strana, sinceramente, che avevano fatto fatica a iscriversi perché sembrava che non avessero le possibilità. Poi un paio di mesi, prima un presidente, poi un altro presidente, adesso addirittura è entrata gente veramente potente, sì, importante, che vogliono fare delle cose veramente grandi. Dopo bisogna vedere se oltre le parole sono i fatti, ma la solidità c'è. E quindi anche gli acquisti che stanno facendo, poi non è detto che chi prende dalla A o dalla B vada bene per questa categoria, però è una dimostrazione di forza che deve essere tramutata nel campo.
Certo.
Però Chieti, da quasi moribonda, adesso è una società importante, sì.
Senti mister, sentivo dire che hai sangue nero-verde. Allora ho guardato un attimo il curriculum e ho visto in che anni hai giocato nel Cesena e ti chiedo, ma tu hai giocato nel Cesena, quello famoso della Coppa UEFA col...
in quell'anno lì io ero in primavera, però ci allenavamo anche con la prima squadra, quella lì di Marchioro. Sì, quello è l'anno, per dirti, dove c'era Bertarelli, che era il padre dell'attaccante, che c'era Fustalupi, Oddi, quella gente lì di quell'epoca, ecco, Rognoni, c'era Boranga, c'era quei giocatori lì.
C'era De Ponti.
C'era anche Angelo Recchi. Io ho giocato nell'anno di Bagnoli, ho fatto le mie 35 partite, che c'era Bagnoli e il mio portiere era Angelo Recchi.
Quindi insomma una bella storia anche a Cesena in quegli anni.
Cesena, guarda, io dico, il mio sangue nero verde perché lì ci ho fatto in pratica dall'89, ci ho stato tantissimi anni, però vabbè, i 5 anni di Cesena chiaramente mi hanno formato, sono stato benissimo, sì, è vero, anche Cesena sicuramente.
E poi anche Como, se non sbaglio, che oggi si ritrova in Serie A.
Ma guarda, Sì, anche io sono stato anche a Como benissimo, purtroppo per breve tempo, perché una volta il mercato c'era a novembre e io dalla spalla andai a novembre a Como, che però avevamo una squadra molto, molto allegra, molto simpatica, molto unita, ma in effetti per la categoria non eravamo e siamo retrocessi. Però l'unica partita che vincemmo la vincemmo con Milan, che retrocessi anche il Milan, quindi lì successe di tutto quella partita, ma per dirti, il Como, sono stato bene anche a Como, sinceramente.
Senti, però nel frattempo, no, il tuo calcio, diciamo, il calcio di quelli della tua generazione è cambiato, no? Ora tu eri libero, no? Giocavi difesa, è cambiato proprio il modo di mettersi in campo dietro, ed è cambiato anche il concetto di fase difensiva. Come hai sposato questo cambiamento?
Ma guarda, allora, intanto da allenatore ho avuto modo, perché finché ho giocato io, fino al 93-94, giocavano a zona pochissime squadre. C'era Galeone con la SPAL, c'era Zeman. Io ho affrontato Zeman quando era all'Icata con la Casertana. Due partite non abbiamo superato l'area di rigore, però abbiamo vinto, per dirti, per l'assurdo. Perché un contropiede, però ti dominavano, perché non eri preparato ad affrontare chi giocava in zona. Quindi anche da allenatore poi chiaramente studi, ti applichi e capisci. Però è cambiato tanto, ma è cambiato, però se guardi bene negli ultimi anni, grazie a Gasperini prima, si sta un po' tornando indietro, lo stesso Juric, perché adesso chi gioca a tre, giocano tutti uomo contro uomo in realtà. Quindi diventa una partita a tutto campo, che se uno perde un duello trova delle praterie. Chiaramente ci sono delle organizzazioni per evitare questo, però io dico sempre una cosa: a me fa ridere vedere i gol che si prendono sinceramente da ex difensore su calci d'angolo e su punizioni laterali, perché vedere marcature a zona, marcature che non sanno marcare, o la linea che scende, o non difende bene, o non scala bene. Dopo, se prendi gol non sai mai di chi è la motivazione, quindi sì, è più rischioso una punizione laterale, un calcio d'angolo, che un rigore, quindi una punizione una volta dal limite. E questo per me è perché manca completamente la cultura della fase difensiva proprio personale, perché adesso si insegna ad allargarsi, a giocare, a farsi vedere, a spingere, a dare sulla posizione, eccetera, eccetera, che tra le linee, ma proprio l'uomo contro uomo, il corpo tra la porta e l'avversario, secondo dove la palla, non si insegna più e quindi prende tanti gol.
E bisognerebbe ritornare un po' al concetto che insomma la difesa è il miglior attacco, forse.
Ma guarda, io ho vinto il campionato con Chieti, è sempre il miglior difesa del campionato, ma quello è così, perché poi prendi fiducia, perché poi cresci, perché poi quando perdi invece di perdere pareggi e invece di pareggiare la vinci, e dopo fa la differenza.
Allora, intanto è arrivato anche un messaggio così familiare che ti dice: con Gabriele scontri da giovani, Ancona Vigor, lui fortissimo. Te lo scrive Sauro Trillini che ti saluta.
Oh, salutalo, so che tu sei la figlia, giusto?
Sì.
Ti fa piacere.
Beh, eravate due liberi, come vi scontravate?
No, ma io però devi dirlo a tuo padre che ero molto più forte di lui.
Sì, sì, ma l'ha ammesso, però. L'ha ammesso.
Sciauro, facevamo legna quando serviva. E io personalmente avevo anche un bel calcio lungo, quindi quello che serviva per fare il libero, che non è tanto giocare da dietro, che poi o non solo giocare da dietro, ma soprattutto a volte anche serviva per aprire il gioco, per tante cose. Ecco. Quindi il libero di una volta aveva grande personalità, un grandissimo calcio e che poi sapeva guidare la difesa, cosa che adesso, anche se vedi giocatori in Serie C o in Serie B, molti difensori, tra virgolette, sembrano muti perché non parlano. E invece a volte è più importante la personalità e saper guidare che saper giocare.
Mister, c'è un nostro ascoltatore che si chiama Gianni che ti scrive: Morganti, il ruolo tuo era libero quando c'era lo stopper e il libero. La difesa a tre col portiere under, secondo me, è molto rischioso.
Ma guarda, io dico una cosa, personalmente devo dire la verità, io ho vedo tante partite anche in C e in D in eccellenza, ma il portiere è importantissimo, quindi o hai un giovane veramente bravo, come aveva l'anno scorso per dire il Campobasso, che faceva la differenza, oppure per me devi avere un portiere come ha fatto l'Ancona, come fanno tanti, che non è under, perché il portiere in queste categorie vuol dire il 50%.
Eh sì, fondamentale anche appunto se in realtà in Serie D poi la regola dell'under ti fa rivedere un pochino i piani all'interno dell'11.
Quasi tutti fanno il portiere o un difensore o un esterno, perché però ripeto, è vero, per carità, però deve essere bravo, altrimenti basta un cross, basta un tiro che non tiene, basta che poi gli errori li fanno anche i grandi, quindi i giovani lo fanno anche di più. E diventa dopo la difesa a meno certezze, a meno sicura. Quindi per il portiere io ci penserei bene, anche se è l'obbligo di tre giovani adesso.
Senti mister, domenica sei al Bianchelli?
Sicuramente.
Ma quindi
mi piace molto, no, è una partita che secondo me vuol dire molto. E anche sotto il punto di vista proprio tutte le varie componenti, mentali, psicologiche, l'Ancona viene da una sconfitta che non meritava, quindi ci sono tante componenti per una bella partita, nel senso che non sia bella tecnicamente ma anche emotivamente.
E te lo possiamo chiedere per chi farà il tifo?
L'ha detto un po' all'inizio.
per il Chieti.
Bella risposta.
Mister, assolutamente, non so neanche dove gioca, ma per il Chieti.
Va bene, mister, ti ringraziamo. Allora, magari ci
grazie
vediamo
a
domenica a Senigallia.
Grazie a voi e buon lavoro a tutti.
Grazie, ciao, a presto.
Ciao.
Salutiamo mister Gabriele Morganti, ex allenatore della San Giustese, ma come abbiamo potuto capire è stato anche giocatore dell'Ancona, nonché appunto giocatore della Vigor Senigallia e allenatore della stessa Vigor. Abbiamo fatto una bella chiacchierata con il mister tra passato e presente. Allora, messaggio: buonasera, se non ricordo male siamo stati a giocare anche a Pergola, altri tempi, incontri scontri a Osimo, Civitanova, Macerata, senza dimenticare trasferte di Gubbio, Suzzara, Felino, eccetera eccetera, sempre presente anche a Senigallia, forza Ancona, Sauro da Numana. Ciao Sauro. E ne abbiamo viste di tutti i colori. Ne abbiamo viste. Allora, Stefano tanto ci apre.
Poi c'è, invece qui torniamo al capitolo campi, e c'è Lorenzo che scrive: se viene messo a posto il terreno di gioco, ci sarebbero pure i campi di Sirolo e Numana inteso quello di Marcelli. Io credo, se non ricordo male, che l'Ancona abbia già sondato la disponibilità di entrambi, senza trovare riscontro.
È tanto un bel rebus quella dei campi di allenamento, però bisogna stare comunque sul pezzo, perché, e sono sicura... No,
perché noi chiacchieriamo, ma
e dopo c'è tutta la
dico il direttore generale invece va in giro
lavoro,
per i campi,
sì, sì.
dal lunedì al venerdì a cercare soluzioni. Quindi...
Però dicevo, bisogna stare sul pezzo, come il nostro prossimo ospite, che lo presento subito, ovvero il difensore dell'Ancona, Nicolò Bellucci. Ciao Nicolò, ben trovato su Radio Tua.
Buonasera a tutti.
Adesso devo stare attenti a non chiamarti Andrea, perché ti svelo questa. Andavo in classe con tuo zio alle medie, Andrea, quindi non mi devo sbagliare. Perché
ciao,
per
Nicolò.
Me Bellucci è Andrea, in sostanza. Senti, ti chiedo come stai innanzitutto, so che eri un po' dolorante, ti sei allenato in settimana?
Sì, ho ripreso, da martedì ho ripreso ad allenarmi col gruppo, quindi adesso sto bene.
Perfetto, cominciamo subito così, col rompere il ghiaccio, perché poi fondamentalmente piano piano vi conosciamo tutti, e Nicolò è per la prima volta sulle nostre frequenze. Raccontaci un po' di te. So che sappiamo che sei nativo di Senigallia, non a caso insomma ti abbiamo fatto intervenire questa sera, e però il tuo percorso calcistico: sei cresciuto nella Vigor, poi sei passato al Cesena. Raccontaci un po' la tua crescita.
Allora, ho fatto un percorso abbastanza lungo, ho girato un pochettino. Sono passato prima a Cesena quando ero under 15, ho fatto 3 anni là, 3 anni, poi siamo falliti in under 17 e sono andato a Sassuolo. Ho fatto 3 anni di primavera a Sassuolo e l'ultimo anno ho deciso di andare a giocare con i grandi e ho cominciato a girare in Serie C. Ho fatto Teramo 2 anni ormai, 1 anno e mezzo. E poi ho giocato ad Alessandria, sono stato dall'Alessandria, sono andato a Spal, a Brindisi e infine sono venuto qua in Ancona. È stato un po' l'itinerario, il mio itinerario calcistico.
Senti, ti faccio una domanda riguardo al ruolo, perché ho visto che tu hai una stazza fisica non indifferente, no? E allora ti chiedo, è il tuo ruolo naturale il braccetto di difesa, dove ti ho visto giocare fino adesso, perché magari c'è un giocatore come Kodromaz, oppure tu giochi tranquillamente anche nel ruolo che è coperto attualmente da Kodromaz, cioè sei l'alternativa a lui anche?
Ma ti dico, negli ultimi anni i tre dietro l'ho girati un po' tutti. Sono partito da una difesa 2, i primi anni giocavo sempre a 2. Poi ho trovato un mister che volevano giocare a 3, ho fatto sia il centrale, proprio il centrale, che il braccetto sia a destra che a sinistra, quindi che riesco a girarli abbastanza bene tutti e tre i ruoli. Poi ovviamente essendo destro, a sinistra magari incontro un certo tipo di difficoltà a livello di impostazione, però al di là di quello riesco, ce li adatto bene,
Senti, quando è arrivata la chiamata Ancona, cosa hai pensato? Come l'hai presa?
Ma in realtà non è che ci ho pensato più di tanto, sinceramente, sono di Senigallia, i miei sono di Ancona, quindi comunque poi la piazza blasonata, importante, che non ci ho pensato molto a venire a giocare qua, poi sono anche vicino a casa, ci sono tanti fattori e tutti mi hanno convinto a prendere questo tipo di scelta, come ti ho detto non è che ci abbia pensato più di tanto.
E poi mi dicono che ti ha seguito anche tuo fratello Filippo.
Sì, è arrivato in seguito, è arrivato anche lui ad allenarsi con noi.
Lui che è un
2006.
Ruolo?
Portiere.
Portiere.
Su questo ero preparato, non mi ricordavo l'anno di nascita,
sì,
ma...
Sì, 2006.
E quindi va a giocare anche con la Juniores lui.
Sì, presumo faccia su e giù, si allenerà con noi, poi andrà a giocare Juniores, però questo poi non competa meglio, alzo le mani.
E tu pensi al tuo, giustamente,
sì,
sei concentrato...
Troppo.
si è concentrato su tutto il discorso della, della prima squadra. E allora ti chiedo come giudichi questo avvio di campionato dell'Ancona, un'Ancona partita in ritardo, ma che tutto sommato anche a fronte dei risultati sta facendo bene.
Allora ti dico, la partenza in ritardo sia per quanto riguarda i risultati che dal punto di vista fisico penso non si sia vista sinceramente in campo. Abbiamo fatto un ottimo inizio sia per il campionato, le prime partite di Coppa Italia, perché ancora siamo usciti qua a Senigallia, abbiamo fatto un'ottima partita, le partite in campionato tutte molto buone, adesso al di là del risultato anche quella col Chieti penso sia stata un'ottima partita, e quindi diciamo che cerchiamo di proseguire su questa scia, ecco, di dare prima la una volta che arriva la prestazione il risultato è una conseguenza, quindi noi ci concentriamo più su questo.
Senti, con mister Gadda ti sei inserito bene, mi sembra di aver capito.
Sì, sì, il mister è un grande, un bravissimo uomo e ci dà tanta carica, poi si vede che ci mette il cuore, quindi lo seguiamo e diciamo che non c'è nessun tipo di problema con lui, per me è tutto perfetto.
Adesso domenica ci sarà la Vigor, una squadra e una piazza che conosci molto bene, che avversario ti aspetti?
Sarà un test importante, visto che incontreremo una squadra che come risultati ha fatto vedere, cioè non ha mai perso, una squadra forte, una ottima rosa, in casa loro poi sono fastidiosi nel loro campo, propongono un ottimo gioco, quindi sarà una partita tosta. In più vogliamo anche rifarci un po' la sconfitta in Coppa, comunque ci sarà quell'aspetto lì secondo me.
Certo, mentalmente cambia, no? Perché un conto, no? Anche inconsciamente, perché poi è vero, si scende in campo per vincerle tutte le partite, che sia Coppa, che sia campionato, però penso che inconsciamente, cioè affrontare la Vigor in campionato ha un sapore un pochino diverso rispetto, no? A quando poi l'avete affrontata in Coppa.
Ma ti dico la verità, allora quando tu scendi in campo scendi sempre per vincere, poi ci sono gli avversari, ci sono situazioni, le partite sono tutte diverse, però non penso sia tanto diverso quello che abbiamo incontrato in Coppa, penso che incontreremo una squadra forte che ci metterà in difficoltà, ma penso che riusciremo anche noi a fare altrettanto, quindi sarà una partita da vedere, una bella partita tosta.
Senti, è legato con qualche compagno in particolare in questo primo avvio di stagione?
Ma guarda, ti dico, io sono uno che diciamo non ho fatto molti problemi nel gruppo, con i compagni. Conoscevo già Roberto Codro, ma ci avevo giocato anni fa a Teramo, quindi diciamo, se devo dire con cui ho legato un po' di più, forse lui, anche perché facciamo una storia insieme, ci conosciamo bene, compagni di reparto, però sono tutti bravissimi ragazzi, quindi non c'è un in particolare, dico la verità.
Senti, parlavamo prima, no, della questione campi di allenamento, no, che è una questione che tiene impegnata, no, tutta l'area tecnica, perché si va alla ricerca di un campo non in sintetico ma in erba per farvi allenare. In ogni caso la squadra si, come dire, sacrifica a questo momento, no, di ripristino dell'Ancona, di rinascita, ecco, come la vivete? Mi sembra che comunque siate abbastanza uniti anche in questo caso, siete pazienti.
Sì, assolutamente, noi cerchiamo di dare sempre tutto al di là delle situazioni fuori, per questo noi non ci riguardano, c'è chi si occupa di questo e sono sicuro che loro fanno un lavoro per permettersi di allenarci nel campo migliore che si può. E ovviamente adesso togliamo un campo, ci alleniamo, diciamo che cerchiamo di non farci distogliere dalle cose extra campo, ecco, per quello c'è chi ci pensa, noi pensiamo al campo, alle partite, a fare bene, a lavorare, al resto poi facciamo quello che ci dicono, ecco, e sicuramente per quanto magari alcune situazioni noi cerchiamo, siamo sempre uniti, queste cose non ci scalfiscono minimamente.
Ecco, volevo capire questo e mi fa piacere perché ho visto una squadra al di là della compattezza, no, del gruppo che sta crescendo, è una squadra molto pragmatica la vostra, che bada più al sodo e insomma non si lascia diciamo influenzare dal contesto esterno, ecco.
No, noi abbiamo un obiettivo che va di domenica in domenica, questa domenica è la Vigor, quindi ci concentriamo su quello e tutto quello fuori campo cerchiamo di farcelo scivolare addosso, ovviamente, che poi quello è il nostro lavoro.
Senti, parlavamo di campi prima, allora ti chiedo, il campo del Biancheli di Senigallia è un sintetico, quali difficoltà pensi che possa incontrare l'Ancona giocando su un sintetico?
Ma allora, il campo di Senigallia è un sintetico, non è molto grosso, loro propongono un bel gioco e vorranno giocare sicuramente, però penso che adesso da scondicidere il campo, al di là del campo, penso che dobbiamo scendere in campo bene noi, poi il campo, tutte queste cose qui vengono dopo, credo, perché abbiamo già dimostrato, avendo giocato già a Senigallia, comunque al di là del campo la squadra c'è, quindi sicuramente loro si allenano lì, giocano lì, hanno il fattore campo a favore, però non ci dobbiamo nascondere da queste cose.
Ecco, che poi questo è un campionato, no? Dove incontri squadre, cioè è un campionato equilibrato, ma in realtà le squadre sono una diversa dall'altra, no? Perché basta pensare a quelle che avete affrontato finora, cioè l'Isernia non è la Fermana non sarà la Vigor, e ogni volta, no, bisogna trovare l'atteggiamento giusto, la tattica giusta per affrontarle appunto ogni partita.
Sì, ti dico, allora, sono tutte squadre molto attrezzate, molto competitive, ognuna ha delle caratteristiche, ti mette in difficoltà in maniera diversa, quindi secondo me una buona squadra deve sapere anche distinguere le varie partite, i vari momenti della partita, e penso che per ora ce la stiamo cavando abbastanza bene. Poi ovviamente ogni domenica incontri allenatori diversi, interpreti diversi, quindi è normale che propongano delle cose diverse, però è un campionato, per quello che ho visto finora, è molto competitivo, le squadre sono molto, molto forti.
Ecco, allora in questo girone, Nicolò, ti chiedo chi consideri le squadre più accreditate e dove metti l'Ancona?
Ah, ti dico, allora, non posso sbilanciarmi perché secondo me prima di fare questo tipo di discorsi bisogna aspettare un po' di tempo, ancora è troppo presto, il fine di campionato comunque contano, però non sono mai del tutto veritiere, quindi per fare una stima o comunque una previsione bisogna aspettare un po', ancora è presto. Siamo una squadra competitiva, siamo un'ottima squadra, però non posso bilanciarmi perché ancora è troppo presto per dirlo.
Allora, se Stefano ci fa vedere questo SMS che arriva, SMS messaggio,
questo WhatsApp. Indirizzato proprio a Nicolò.
Allora, Bellucci, tu sei stato alla Brindisi l'anno scorso. Non ho visto che il Brindisi quest'anno è partito con 13 punti di penalizzazione. Cosa gli è successo?
Allora, sono partiti con 13 punti di penalizzazione perché avevano avuto dei problemi sul pagamento degli stipendi, dei contributi. Noi siamo stati per molto tempo senza prendere lo stipendio da giusto. Poi in Serie C funziona in maniera diversa, quindi noi non l'avremmo persi, ma c'è comunque una sedilusione, però noi siamo stati diverso tempo senza percepire lo stipendio, e siccome ci sono delle scadenze federali, se non paghi entro una certa data prendi conto.
Sì, sì, ne sappiamo qualcosa.
Esatto.
Anzi, non ce lo ricordare, che forse è meglio.
Guarda,
scherzo,
è stato uguale quando sono stato in incubo.
Beh.
È che su certe date per regolamento prendi la penalizzazione in campionato.
Sì,
invece ce n'è una specifica che ti esclude dal campionato, proprio quella della...
Mi sembra dopo tre scadenze che non paghi sei automaticamente escluso dal campionato. Non vorrei dire una...
Sì, ma anche nella scadenza che era quella del 4 giugno, era quella necessaria per
sì,
iscrivere
sì.
L'anno successivo, e lì non ci sono penalità, lì o paghi quegli stipendi oppure non
sì,
sei iscritto
sì,
a... Mentre invece una volta che ti hanno iscritto, poi dopo non possono cancellare l'iscrizione, no? E quindi ti danno la penalità sull'anno successivo.
Esatto.
Nicolò, grazie e insomma in bocca al lupo per questo tuo proseguo in biancorosso.
Grazie.
A presto, ciao, buona serata.
Ciao Nicolò.
Bene, ringraziamo la società che ci ha messo a disposizione un proprio tesserato, questo va sempre ricordato, quindi abbiamo conosciuto Nicolò Bellucci e che alla fine insomma siamo riusciti a contattarlo. Tanti pensieri, tanti messaggi che continuate a mandare, una tonnellata ce ne sono qui, tra Facebook eccetera.
Facebook
però...
non l'abbiamo guardato per niente.
No, tu non l'hai guardato per niente, ma
no,
tranquilla
no.
Che di qua l'avevo guardati, se c'erano qualcosa interessanti, si parla molto insomma di questi campi
di allenamento.
Di allenamento, è una cosa che rimane un po' qui piantata, per esempio,
sul gozzo.
Sì, c'è Mirko da Roma che ci manda questo pensiero.
Allora, buonasera a tutti. Il fatto che il comune di Polverigi non ci voglia è testimonianza di una mentalità un po' ottusa. Se l'ancora andasse in B o in A, sognando ad occhi aperti, Polverigi si ritroverebbe la B o altro a 10 km da casa. Ecco perché qui a Roma ci danno dei provinciali. Forza Biancorossi, Mirko da Roma. Ciao Mirko. Vabbè, c'è sempre stato, no? Una sorta di campanilismo, di provincialismo dalle nostre parti, lo abbiamo proprio assaporato, no? Sulla nostra pelle. Allora, altri messaggi.
Allora, questo lo scrive però Mario.
È ovvio che, insomma, non avere un campo
di riferimento
deve far riflettere.
Poi non ricordo chi è che scriveva prima, vabbè, ma il campo è per l'allenamento, non per le partite, anche se è più piccolo. Il campo di allenamento deve rispecchiare un po' quelle che sono le dimensioni del campo di gioco, perché sennò poi dopo la squadra si trova con dei riferimenti diversi, no? Comunque Mario scrive: ragazzi, lasciamo perdere per gli allenamenti il Del Conero, specie che, visto che si va incontro alla stagione invernale, poi dato che il Dorico si sono spesi i soldi da terminare, se poi mister giustamente necessita campo in erba naturale, per qualche allenamento si trova. Non l'hanno trovato.
Non è proprio molto facile. Senti Peppe, abbiamo il nostro terzo ospite in linea, quindi io direi di catapultarci verso Senigallia, dando la buonasera a Raul Mancinelli, corrispondente del Corriere Adriatico. Ciao Raul.
Salve, ciao.
Ciao Raul.
Allora,
ciao,
che notizie ci porti da Senigallia? Sappiamo che il reparto offensivo per mister Clementi è un po' in affanno con le possibili assenze di Pesaresi e Alonzi.
Sì, dunque, Alonzi sarà sicuramente assente, ha fatto risonanza magnetica questa sera a ginocchio, dove ha riportato una distorsione. Speriamo che non ci siano cointeressamenti su legamenti o cose di questo genere, insomma che non ci siano complicanze grosse. In ogni caso, con certezza mancherà sia domenica che temo per qualche turno ulteriore, sperando che non ci siano cose più gravi, insomma. Adesso vedremo domani mattina, perché la risonanza l'ha fatta questa sera a Villa Silvia e dovrebbero domani consegnare il dischetto, che poi vedrà il medico, insomma. Poi c'è il problema di Pesaresi, che è tornato ad allenarsi questa sera dopo una settimana di fermo, non era stato convocato neanche sabato scorso per partire verso il Molise, insomma, per la trasferta di domenica scorsa, perché ha problemi con la schiena. Quest'oggi ha fatto tutto l'allenamento, quindi un minimo spiraglio per Pesaresi c'è, ma ovviamente se anche si rimettesse è un po' difficile che possa essere utilizzato, insomma, dall'inizio. Probabilmente potrebbe trovare posto in panchina, tenendo conto che di fatto è una settimana che non si allena, insomma, e poi la schiena comporta sempre dei problemi, per cui ovviamente ci sono questioni aperte che tengono un po' sui pensieri Clementi. La più grave sicuramente è quella di Alonzi, che tiene un po' sulle spine anche tutti i tifosi, perché aveva fatto una partenza eccellente, insomma.
Sì.
Per il resto la squadra sta bene, però ecco, questi due dubbi, anzi quello di Alonzi è una certezza praticamente.
Idero come sta? Perché anche lui aveva avuto dei problemi.
Chi? Pronto?
Idero.
Anche Idero ha avuto dei problemi, sì, però si è ripreso. Ieri diciamo appariva ristabilito, e quindi diciamo che dovrebbe aver superato i problemi all'adduttore. Hanno avuto problemi sia lui che anche Mori, però diciamo che si possono considerare abili tutti e due, insomma. I due giocatori in dubbio, o meglio, per Alonzi è una certezza, sono Alonzi e Pesaresi.
Senti, pensi che il mister possa cambiare qualcosa a livello tattico, o ci sarà soltanto una sostituzione di uomini?
No, probabilmente ci sarà qualche movimento a livello tattico, nel senso che per non farlo bisognerebbe che fosse abile Pesaresi sin dall'inizio. Allora potrebbe esserci anche una sostituzione, diciamo, testuale, fra virgolette, di Alonzi. Ma se Pesaresi non dovesse partire dall'inizio, il che è assai probabile, ripeto, sapendo quello che è successo negli ultimi giorni, probabilmente potrebbe cambiare il telaio, insomma. Questo è possibile, potrebbe giocare con due punte o con un falso 9, con un finto 9, utilizzando De Rico eventualmente in quel ruolo, oppure giocare addirittura con un 4-4-2 o con un 4-3-1-2 anziché col 4-3-3 che è un po' canonico per le formazioni di Clementi.
Perfetto, e che attesa c'è per questa partita che non è la Coppa Italia?
Beh, l'attesa è molto forte qui a Senigallia, tra l'altro i tifosi della curva stanno preparando anche una coreografia e solitamente quando fanno queste cose riescono sempre molto bene, insomma, però diciamo che l'atmosfera è un po' abbacchiata soprattutto da questo infortunio di Alonzi che tiene proprio sulle spine l'ambiente, considerando che era uno dei giocatori più quotati e che aveva fatto, ripeto, una partenza molto brillante.
Senti, invece da Ancona dovrebbero arrivare, perché sono stati già staccati più di 600 tagliandi, dovrebbero riempire insomma, il settore dedicato agli ospiti.
Sì, lì diciamo che quest'anno ci sono alcune innovazioni sempre nell'ottica della sicurezza e della migliore gestione diciamo dell'afflusso del pubblico. Il pubblico i tifosi che arrivano da Ancona probabilmente dovranno poi entrare solo dalla porta di collegamento fra la gradinata e il parcheggio dell'ex antistadio e non dalla porta laterale in cui si entrava in altre stagioni, diciamo, per un ingresso controllato. Ci sarà anche un impianto di videosorveglianza attivo sia dentro che fuori lo stadio in tutti i settori, ma mi pare che anche nell'occasione della partita di Coppa Italia non si siano verificate, sono state insomma occasioni di confronto solo vivaci a livello di cori eccetera, ma tutto si è svolto regolarmente, quindi non credo che ci siano problemi da quel punto di vista. Però per tutte le partite di cartello adesso il commissariato ha disposto l'impianto di videosorveglianza che viene installato di volta in volta praticamente. Dovrebbe esserci anche per il settore gradinata riservato ai tifosi ospiti un servizio bar dedicato in modo che diciamo, non ci sia uno spostamento per andare al bar centrale diciamo, dello stadio e ogni settore abbia un suo servizio bar apposito. Ecco.
Senti, questo avvio di campionato per la Vigor è stato più che positivo, Vigor prima in classifica, chiaramente tutto provvisorio, però era la partenza insomma, che la piazza ma anche la società si aspettava?
Ma dunque diciamo che la società non ha mai fatto dichiarazioni particolarmente ambiziose, però si capiva che una certa aspettativa c'era. Come partenza rispetto a quelle fatte negli ultimi anni, da quando la Vigor è tornata in B, è la partenza migliore, perché 7 punti dopo le prime 3 partite li aveva fatti anche l'anno scorso, ma con una differenza reti assai peggiore insomma, rispetto a quella di oggi. Mi pare che l'anno scorso, dopo la terza giornata, aveva segnato 8 gol la Vigor e ne aveva incassati 5. Quest'anno invece la differenza è 5 reti realizzate e una subita, quindi diciamo che c'è una maggiore solidità. Il primo anno, l'anno in cui poi la Vigor addirittura è andata vicinissima anche a vincere il campionato, arrivando seconda dietro al Pineto, la partenza era stata più lenta, dopo 3 partite aveva 4 punti la squadra. Questa sostanzialmente, quella di quest'anno, è la partenza migliore che ha fatto da quando è tornato in D.
E quindi a conferma insomma del lavoro, no, che si sta consolidando, quello di mister Clementi.
Sì, mister Clementi ormai è un'istituzione per Senigallia, ha vinto campionati con Senigallia e diciamo che oltre ad essere un senigallese doc è molto, molto amato dalla tifoseria. E in ogni caso è un allenatore che privilegia molto il gioco, e questa è una cosa ormai che della Vigor sanno tutti, queste partenze dal basso, questa grande capacità di palleggio, e solitamente è un modo di giocare che paga, insomma. Ecco.
Raul, ti ringraziamo, ci vediamo a Senigallia e a presto sulle nostre frequenze.
A presto, grazie.
Grazie a te, ciao. Salutiamo Raul Mancinelli, collega del Corriere Adriatico. Stefano, anche tu stasera mi sembri abbastanza distratto, vero?
Che...
È quella nostra che è andata
è venuta di qua
dall'altra parte, sì. l'abbiamo mandata via io e Peppe, ci siamo riusciti.
Che che siete.
E quindi
ci sarà messaggi. Da leggere, immagino, un po' di messaggi degli ascoltatori.
Te li regalo.
Allora, vado di qua, dai, che così andiamo con la li scorriamo assieme.
Allora, Mario l'abbiamo letto.
Andiamo sopra con un buonasera. Chi ce lo manda questo buonasera? Apriti. È Mario?
No, forse
è rimasto incastrato. Sì. Ragazzi, lasciamo perdere per gli allenamenti del
questo
Condor.
l'abbiamo letto
perché perché sai, WhatsApp qua c'ha di questi momenti. Alessio.
Allora, Alessio scrive: buonasera, una domanda. Il tifoso anconetano può andare in tribuna e comprare il biglietto al botteghino prima della partita? Da disposizione della Vigor Senigallia? La risposta è no.
Ufficialmente noi dobbiamo rispondere no.
Poi
capisci a me. Ufficialmente no.
Queste sono le indicazioni che stanno anche sul sito della Vigor Senigallia. Poi cosa succede se vai a comprare il biglietto di tribuna? Non lo sappiamo. Gianni scrive: ma Marinelli, il campo alle terre di Maluc, che cosa ci fa? Non ce lo può prestare per tutta la stagione, ma io non credo che Marinelli, che cosa ci fa? La risposta sarebbe lo affitta.
Se lo affitta, sono affari suoi. Una cosa,
per tutta la stagione sì, ma prestare a pagamento.
Pagamento.
Cioè, prestare.
Al momento non è in prestito, è pagato.
E pare anche che, insomma, che non costi proprio poco.
Esatto.
Il campo della Marina scrive...
Fabrizio.
Il campo della Marina è molto bello, ma ha delle dimensioni minori rispetto al normale. È per questo che l'Ancona, ai tempi di Longarini, lo abbandonò dopo qualche allenamento. Saluti, Fabrizio. Sì, però quest'Ancona l'aveva preso in considerazione. Evidentemente non è riuscita a portare a casa la trattativa.
Sì, anche perché, ripeto, comunque è un campo ben curato a cui la Marina ci tiene, però. Alla grande sottoutilizzato.
Poi c'è Gianluca che scrive: tanti derby caldi tra Vigor, Senigallia e Ancona, ma quello che ricordo più piacevolmente è quello della stagione 81-82 serie C2, finito 1-1 con il pari Eurogol siglato da Zigo Zago Zandegu. Quanti biglietti venduti in prevendita? Abbiamo detto circa 600. Saluti a Peppe, Silvia e Stefano, tutti a Senigallia, Gianluca.
Ciao Gianluca.
E poi dice: c'è attesa tra la tifoseria vigorina, confermiamo, perché quello che ci hanno detto da Senigallia il collega
sì.
Mancinelli.
Ma io credo che forse ne abbiamo anche venduti un po' di più di 600, perché ormai, mentre
sì.
Noi parliamo, il tifoso va a comprare il biglietto.
Ricordiamo che non è una prevendita.
Il nostro dato era un dato alle ore 17.
Non è una prevendita online questa, ma fisica. E quindi i dati non ci sono, cioè gli unici che possono saperlo sono le rivendite che hanno materialmente in mano i biglietti.
Stefano, con questa vendita fisica del biglietto siamo tornati indietro
di qualche anno.
Vabbè, ma ci sono quelli appassionati che non vedono l'ora di riaprire i botteghini, quindi la vendita fisica, e poi ci sono quelli ormai abituati invece alla maniera tecnologica, che io me lo compro il biglietto con molta calma o a casa o alla rivendita specializzata e poi vado allo stadio e ognuno critica l'altro poi. E questo è il mondo bello, no? È bello proprio questa cosa qui. E ricordiamo che le due prevendite rimaste, perché prima siamo partiti con tre, ma erano rimaste in due nel senso fisico, che al Eni Caffè i biglietti erano già finiti, esauriti. Erano rimasti lo Stadio Bar per il centro di Ancona, Viale della Vittoria, e poi il Bar Caffè Giuliani, sempre al centro, ma in questo caso Corso Garibaldi, parte bassa.
Quindi in sintesi, cioè oltre al prezzo del biglietto, uno non ci aggiunge la prevendita, ma ci aggiunge il prezzo del parcheggio.
Per andare a acquistare in questi due posti, sicuramente per il Bar Giuliani.
È in forma stasera,
ma l'Eni Caffè, infatti, avendo un ampio parcheggio privato, è finito.
Secondo me, cioè, considerato il fatto che comunque la città di Ancona sia molto spostata in zona sud tra Brecce Bianche, prima di arrivare in centro, fai prima ad arrivare insomma in zona Piano. Quindi, secondo me, lì c'è stato molto più afflusso, per questo per questo motivo qua, perché abbraccia, no, oltre che quartieri di Ancona Sud, tra virgolette, perché te lo incontri prima come punto vendita, anche tutta la parte Pinocchio, Tavernelle, diciamo l'Ancona fuori centro storico.
Eh sì, è perché per vabbè, però quello è un punto storico, sempre il bar,
sì, no, no,
il bardo,
è proprio perché in un
lo stadio Barzo, ma è come se fosse aperto il botteghino del Dorico, insomma, per i sentimentali la lacrimuccia scatta,
ah,
no?
Il viale è sempre il viale,
insomma, è proprio al Dorico, insomma, lì davanti.
Già che ci sei, vai anche a comprare due pastarelle,
ma
lì,
sì,
che sono buone.
Lì, vabbè, dopo tocchiamo questi tasti che tu sei a dieta, io pure, insomma, di cosa stiamo parlando? E dopo ci facciamo del male. Silvia, lasciamola perdere. Allora, io volevo vedere, sai che mi è sfuggito, ammetto che non ho fatto la ricerca dell'arbitro, lo sai che non ho fatto la ricerca dell'arbitro?
Lo hanno che, dato però, guarda, si
sì,
scorri, arriva, eccola.
Designazioni, allora, vediamo di...
Angelo Davide Lotito.
Aia!
Di Cremona.
Sarà parente? No, è
Cremona.
Troppo distante.
No, assolutamente mandato da Lotito.
È mandato proprio per rimediare al fatto che non, qualcosa
che
non
si è fatto più vivo.
Scherziamo, esatto. Ovviamente scherziamo. Gli assistenti saranno Ahmed Maher Said I. Puntata El Tantawi di Chiari.
È chiarissimo proprio. Di...
Adottato da Chiari. No, poi magari c'è anche nato. E Roberto Pozzi di Varese.
È lo straniero. Sarà Roberto Pozzi di Varese,
certo.
Mi sembra regolare. No, dai, scherziamo. Allora, intanto io cerco il signor Angelo Davide Lotito, vediamo di rintracciare cosa ha combinato recentemente l'arbitro. Sul precedente ci avevamo preso, non sul numero di, però è lì dopo, no? Non sul numero delle ammonizioni che avrebbe rifilato, ma che era un arbitro un pochettino a rischio e avendo già diretto solamente una gara, era ovvio che...
Diciamo, possiamo dire una cosa?
Vada, lei può dire quello che vuole.
Questo arbitro di origini, immagino, egiziane, El Tantawi, speriamo che ci veda meglio del
come
precedente.
Assistente.
Del precedente. Ah no, gli assistenti. Allora, l'arbitro
Lotito,
speriamo che ci veda meglio del precedente.
Lotito Angelo, eccolo qua, è facile trovarlo.
Le avevi viste le immagini, poi le hai riviste, no? Così.
Io non ero presente per impegni alla partita, però ho visto e rivisto l'immagine di quel rigore.
Ne abbiamo parlato, no? In settimana.
Assegnato in maniera furfantesca dall'arbitro. Rigore no, rigore è quando arbitro fischia, quello rigore non è assolutamente. Però la partita l'Ancona l'ha persa e quindi bisogna guardare avanti, però francamente mi sembra incredibile che un arbitro prenda un granchio di quel genere senza neanche poi consultarsi magari con l'assistente, senza un dubbio.
Sarà la terza partita che dirige in
Serie D?
No, che dirige. Allora, una diretta, una in Serie D, una per quello che riguarda gli under. In Serie D ha diretto il girone B, Pro Sesto, Casatese, Marate, con cartellini gialli. Quanti ne ha date? Ben 7. In una partita ha dato già 7 cartellini gialli, poi ha diretto under 18, Milan-Roma, e qui non ha dato nessun cartellino, forse insomma il clima ha aiutato, e dirigerà in questa stagione la sua terza partita, quella tra appunto tra Vigor Senigallia.
La stagione è appena cominciata,
esatto,
quindi
sì,
ci sta anche, no? Che
non ha fatto coppe però in precedenza, insomma.
Bastoni? No.
Neanche, spero, per noi. Allora, abbiamo detto che avremmo guardato comunque.
Lo voglio sempre così.
Sì, è carico. Ha detto
è più ubriaco di me.
Sì, ha detto che era stanco, vedi come è effervescente, la stanchezza
sì,
aiuta.
Sì.
Campionato di eccellenza, domenica si giocherà con un primo match alle 14.30, e inizia il mercato, un po' lo spezzatino, sì, pochettino, poi 15, poi 15.30, insomma. E inizia per il campionato di eccellenza un po' di saltelli. Allora, Campiglione Atletico Mariner, Alma Juventus Fano contro l'Urbania, Maceratese contro Montegranaro, i portuali di Ancona, Portuale di Dorica, che quindi saranno di scena al Del Conero, ospiteranno, guarda un po', il Matelica, quindi alle 15 Portuali contro Matelica, Matelica che sta sfettucciando alla grande. 15:30 Chiesa Nuova San Giustese, Fabriano Cerreto Tolentino, Montecchio Gallo Montefano, ve lo ricordate Montecchio Gallo? Vabbè, 15:30 sempre anche Osimano Urbino, questo è campionato di eccellenza. Torniamo invece a casa nostra per ricordare quella che sarà appunto la quarta giornata.
Sì, partite tutte in contemporanea, domenica alle ore 15.
Che fortuna.
Termoli Roma City, Chieti Castelfidardo, Teramo Avezzano, Civitanovese Notaresco, Fermana Isernia, Recanatese, Atletico Ascoli, San Benedettese L'Aquila, Sora Fossombrone, Vigor Senigallia Ancona.
Silvia, siamo tornati finalmente a un campionato serio, di quelli che si gioca che si giocano alla domenica pomeriggio in contemporanea, non c'è più la partita del sabato, quella della domenica mattina, la domenica pomeriggio,
mercoledì sera, però ci abbiamo qua un'infrasettimanale
ce l'abbiamo, però almeno le partite in orario consono con il pubblico che si può recare allo stadio dopo aver fatto il pranzo della domenica,
anche se fra poco torneremo alle 14:30.
Sì, però quello è un discorso, credo, legato anche al cambio dell'ora, no? Quando torna l'ora solare, per evitare che le partite si giochino al buio o troppo tardi.
Anche perché, insomma, in qualche campo avremo problemi di luce, già lo mettiamo le mani avanti. Noi abbiamo un bellissimo campo con una bellissima illuminazione.
E io pago,
disse qualcuno. Allora,
gli arbitri quest'anno sono una nota dolente, finché non mettono il VAR ci sarà sempre da soffrire parecchio.
Non c'era il VAR in Serie C.
Il VAR, dai.
I sogni sono desideri.
Ecco, non diciamo cose che tanto sappiamo benissimo non avverranno mai. Poi addirittura anche con la palla, quella col sensore, abbiamo visto anche che pure quella facilecca. Paolo da Monte San Vito
dice: il giornalista che avete intervistato alla partita di Coppa per me non c'era, dove avrà sentito i cori di Sfottò lo sa solo lui.
Vabbè, ognuno ha tifato per sé, dai, diciamo così, dai ragazzi. Era in quel senso lì, non fate i fiscalisti, fiscalisti ce ne abbiamo tanti già. Qui che vogliamo fare? C'è il buonasera ragazzi di Fabio Flore che non abbiamo salutato oggi, poi che ci abbiamo? Raffaele.
Era Raffaele che diceva del campo stretto, che però
diceva ecco, basta per fare gli allenamenti, poi dopo vabbè, è andato avanti quello del centro sportivo. Ma è possibile che noi non riusciamo
se danno
mai
una sistemata al campo Conti, scrive Roberto, non si possono allenare lì.
Lì c'è l'atletica, però
penso che lì col fatto dell'atletica
non è mai stato, quindi non penso che adesso
si
inventano,
ma anche perché sono cose diverse, insomma.
C'è un altro tipo di
sì,
poi
ma
Giovanni
sport,
scrive
di
sopra il forno e questa non mi manca qualcosa, non
è
lo,
sopra
non...
E sopra il forno.
Non lo so, adesso questa non l'ho capita nemmeno io. Sta cucinando, probabilmente
poi,
è quella.
Poi Giorgio scrive: quando sento parlare di Esina e Osimana e ci metto anche la Vigor, sembra che negli anni 70-80 tutti gli anni giocassimo contro queste squadre, mentre questi derby non erano poi così frequenti.
Vabbè. Tanto il parcheggio Stamira costa poco.
Massimiliano dice: mi dispiace per gli amici di Senigallia, ma ci tocca vince. Un altro Massimiliano dice che ricorda appunto i prezzi del parcheggio Stamira.
E c'ha ragione.
Riferiti alla battuta sui parcheggi che avevo fatto prima.
E dice,
Ferdinando, che fine ha fatto? Non lo so, Silvia.
Ferdinando si prende tante vacanze. Scherzo, tornerà, spero.
Fa bene.
No, tanto torna domenica, questo è fuori di dubbio. Per la radiocronaca, però penso che sarà dei nostri anche venerdì prossimo, quindi con te, Peppe.
Salvo altri impegni familiari, diciamo che insomma è fuori per impegno familiare, attenzione. Quindi è scusato per la sua assenza, che però tanto non fa mancare mai la presenza con noi. Fammi
poi,
dire qua,
ciao a tutti, scrive Gianluca. Ciao Gianluca.
Ecco cos'era sopra il forno, il calendarietto.
Ah, ecco, vedi?
Il calendarietto.
Cosa l'hai lasciato?
L'ho lasciato lì, vedi?
Sopra il forno, vedi?
Poi non mi ricordo, no? Esatto. Ho le giornate, perché anche se sono giovane, diciamo tra virgolette giovane, sì, relativamente giovane, ho la memoria breve.
Nel confronto qui dentro sì, vinci.
Oh, e poi c'è Massimiliano che dice, ha ragione il tifoso, gli sfottò non ci sono stati.
Allora qui ancora vedo che stanno commentando l'articolo del Resto del Carlino,
il tuo,
a proposito appunto della società, ok, che ovviamente lascia ancora un attimino perplessi una parte della tifoseria. Adesso stavo controllando, insomma, gli altri commenti. Direi che abbiamo detto tutto, no? Quello che ci riguarda, non abbiamo tralasciato messaggi importanti. Sapete in partenza che noi non commentiamo su cose che escono da altre parti, ognuno poi scrive quello che gli pare e non credo che sia compito nostro dargli cassa di risonanza. L'abbiamo fatto precedentemente, l'abbiamo detto precedentemente, poi c'è stata una bella smentita da chi aveva sparato certe bombe mentre ci chiedevate di commentarle e noi non le abbiamo commentate e continuiamo sulla nostra linea, perché sennò dovrei entrare a gamba tesa e sono pronto per quello che me la sono preparata, me la sono preparata, perché se si insisteva su determinate cose sarei partito, ma visto che possiamo glissare tranquillamente e non rovinarci un weekend, ricordiamo che Vigor Senigallia Ancona si giocherà domenica alle ore 15, ancora dovrebbero, salvi imprevisti, esserci dei biglietti acquistabili, approfittatene se volete essere presenti. Poi se volete fare una passeggiata, che i biglietti sono finiti, volete fare una passeggiata a Senigallia, visitare la rotonda, è facoltà vostra provare a passare dalle parti dallo stadio. Detto niente.
No? Stai facendo tutto tu.
No, ho detto niente, io rimango su vago su questa cosa. Comunque noi saremo qui a così aggiornarvi pian piano su quello che saranno eventualmente i risultati che arriveranno da questa quarta giornata. Noi saremo qua a tenervi aggiornati con
anche là.
Sì, con Silvia Trillini invece, stavo dicendo, infatti con Silvia Trillini invece saremo a Senigallia. Giuseppe, te passerai da quelle parti, anche tu sarai impegnato.
Ho l'accredito.
Ah, l'accredito. Quindi Giuseppe Poli sarà,
non vorrei mancare,
sarà da quelle parti lo stesso. Dovrebbe esserci anche Ferdinando Vicini, così come Cristian. Non so se il buon Gallozzi sarà presente. Guardo Silvia, che non mi calcola minimamente, non lo sa.
Non credo ci sia, ma però c'è sempre la sorpresa dell'ultimo minuto,
esatto.
Perché Peppe è un ragazzo, collega pieno di sorprese.
E soprattutto iper impegnato, quindi non sappiamo se il buon Peppe Gallozzi sarà bloccato in redazione del Corriere Adriatico oppure potrà allontanarsi e godere anche lui del match. E per il resto
ci siamo detti veramente tutto, quindi l'appuntamento con noi, e come dicevi tu, è domenica in occasione della partita con la Vigor, poi ci ritroveremo lunedì con Punto Biancorosso ovviamente.
E ovviamente non dimenticate la vostra radiolina del cuore, se no sarà la vostra radiolina del cuore a abbandonarvi. Capisci?
Grazie
a me.
Grazie per essere stati con noi. Noi vi auguriamo una buona serata. Oggi siamo stati un po' così brillanti.
Sì.
Oggi eravamo un po' così.
È lo spritz che non abbiamo
bevuto.
Sì,
esatto, che sì.
Che ce lo voleva invece.
Solo a pensarlo, vedi il risultato che può provocare solo pensare allo spritz. Però
eravamo sprizzati uguale.
Sì, eravamo molto, molto euforici. Ce ne sarà un motivo perché siamo euforici. Chissà. I biglietti venduti, buonanotte.
Biglietti venduti, poco più di 600. Dai, c'è tempo ancora tutto domani. E scusate il calo
se
di voce,
sono
che stasera è così. E se non saranno finiti, credo anche domenica mattina, perché poi i bar sono aperti anche domenica.
Se non saranno finiti.
Se non saranno finiti.
Hai detto bene, non so quando, nel momento in cui
la gente più libera,
verranno ritirati.
Sicuramente
perché poi dopo
ci sarà più afflusso.
D'accordo, grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Domenica per Vigor Senigallia, Ancona sugli aggiornamenti, come di tutta la quarta giornata. E lunedì alle 18.30 invece torna Punto Biancorosso per il dopo match. E quindi commenteremo quello che sarà accaduto alla Bianchelli.
Grazie Peppe, buona serata a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao. Ciao.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30. Punto Biancorosso.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 821 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Sono volontario perché ogni giorno servo il mondo con occhi nuovi. Perché non dimentico che il vero potere nel mio cuore è il servizio. Perché la mia felicità deriva da ciò che offro e non da ciò che ottengo. Sono volontario perché dono. Dona il tuo 5 per 1000 alla Croce Gialla di Ancona. Visita il sito www.crocegialla.net.
Punto Biancorosso.